di proporre che riguardo all'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente qualora questa sia logata, quindi prevedere una riduzione rispetto all'aliquota massima 1,06 per mille. Prevedere inoltre una riduzione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze possedute da soggetti con minori concessi in affido familiare sulla base di provvedimento del Tribunale per i minorenni, limitatamente logicamente al periodo di affidamento. Inoltre, e questa è l'emendamento che propongo con maggiore insistenza e veemenza, ai proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze, quindi si parla sempre di prima casa, o per titolari di diritto di usufrutto, uso e abitazione sulla stessa, portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 104 del 92, o per coloro che abbiano un familiare convivente portatore di handicap riconosciuto grave sempre ai sensi della citata legge 104. Quindi per soprattutto chi ha in famiglia portatori di handicap riconosciuto grave, e riconosciuto grave significa dimostrarlo con le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie, io proporrei che l'IMU, l'aliquota IMU venisse lasciata invariata al 4 per mille, oppure ci fosse un aumento inferiore rispetto all'aliquota ordinaria prevista in maniera indiscriminata per tutte le famiglie titolari di abitazioni di prima casa. Questo è il mio primo intervento, prego anche, inviterei il Presidente a mettere in votazione questa mia proposta di emendamento e chiederei sempre all'assessore Grimaldi di darmi una risposta in merito a quanto gli ho chiesto. Grazie.
Sì, grazie consigliere Agro. Per procedere all'assimilazione degli emendamenti in formula corretta, se poi dovevamo fare una nota scritta, perché letti così ho preso degli appunti che però in qualche misura non riesco a trasformare in una proposta emendativa. Quindi magari nel corso della discussione li può mettere per iscritto in maniera tale che io li sottopongo al Consiglio Comunale nella forma più corretta e nella giusta modalità. Nel frattempo proseguirei nella discussione in modo tale da dare maggiori spunti. Ha chiesto la parola il Sindaco, poi il Consigliere Penge.
Sì, io sono rientro in tutte le cose dette. Voglio fare un chiarimento. Il responsabile dei servizi finanziari, se lo dico a chi ha fatto le proposte, nel momento delle proposte a noi che portiamo qui questa sera, aveva una versione di questo tipo, cioè che la categoria catastale D non fosse divisibile nel momento della decisione. Dico chiaramente che noi andiamo a questo abbassamento pensando alle zone artigianali, alle strutture artigianali, perché alla Dispoli non abbiamo né industrie né altre cose. Allora, per quanto riguarda, tra l'altro sul fatto delle banche, va chiarito l'aspetto, io credo che molte siano in affitto e quindi non rientrano in quell'attività, comunque non rientrano in questa agevolazione. Noi abbiamo pensato alle attività artigianali, visto che poi ci lamentiamo giustamente della disoccupazione, tenete conto che oggi un capannone della zona artigianale, un'attività artigianale, tra le varie tasse di vario tipo, da DARSU o altro, viene a pagare dai 25 ai 30 mila euro l'anno, che per un'attività produttiva sono un peso enorme e può generare chiusure di attività e disoccupazione. Allora, questo era il nostro obiettivo, quello di andare a facilitare le attività artigiane. Il responsabile dei servizi sanitari ha detto che la categoria catastale D era non divisibile, a parte la D10 che rientra in quelle agricole, quindi è già bassa perché sta allo 0,2 fabbricati rurali, quindi la facilitazione era verso le campagne e verso gli artigiani. Se io adesso ho interpellato nuovamente il responsabile dei servizi finanziari, se è divisibile la categoria catastale D in sotto, diciamo, sotto decisioni, su questo possiamo ragionare. Sulle altre io penso che in questa prima fase propongo al Presidente di raccogliere le proposte che stanno arrivando e poi magari di sospendere per discuterle con i responsabili finanziari, perché siamo sempre nell'ambito di leggi che, al di là delle volontà politiche e le volontà personali, devono poi trovare la possibilità legislativa per essere fatte. Quindi in caso di detrazione, ad esempio, non tutte sono ammissibili.
Grazie Sindaco. Ha chiesto la parola il consigliere Penge.
Sì, buonasera a tutti. Allora, premesso che amministrare è difficile, questo sappiamo tutti, no? Soprattutto diventa più difficile in un contesto di crisi mondiale, europea, italiana, e poi a ricaduta sugli enti locali, no? Questo avviene, e quindi la questione diventa complicata. E detto questo, io ho ascoltato tutto quello che in premessa, appunto, di cui ha parlato il sindaco, e l'ho visto molto sulla difensiva. Giustamente lo vediamo sulla difensiva perché evidentemente già nel paese sente le voci dei cittadini arrabbiati per questi aumenti, anche perché poi siamo, diciamo, in una sorta di emergenza fiscale. Io però la chiamerei più una batosta fiscale, no? Perché in questo periodo stanno arrivando tasse di ogni genere, a partire dal governo fino agli enti locali, e questo sappiamo tutti perché tutti ne siamo colpiti. Ora, la questione è la seguente, che il nostro comune ha aumentato con le delibere di bilancio, è partito appunto dall'addizionale IRPEF, e quella già tocca appunto lo stipendio dei dipendenti, e poi naturalmente noi avremo nel 2013 l'aumento dell'IVA, e questo naturalmente non è dovuto certo alla colpa del comune, ma è il governo che aumenta l'IVA perché deve mantenere appunto questi saldi invariati, come dice sempre, una formula ricorrente, e a cascata appunto si susseguono tutte queste imposte per arrivare oggi appunto a questa variazione dell'IMU nelle sue varie categorie, no? Dei vari tipi di immobili. E diciamo che questo è una cosa che colpisce tutti gli enti locali, e in maniera anche diversa per alcuni versi, perché ci sono magari comuni più virtuosi che magari non hanno bisogno di fare aumenti di questa imposta, come ad esempio è avvenuto in comuni limitrofi, senza nominarli, e in comuni come il nostro, dove purtroppo abbiamo dovuto fare delle variazioni che comunque io ritengo potevano essere evitate. Ora, giustamente il sindaco, perché lui sta amministra città, quando parla opposizione comincia a parlare di una certa, diciamo, che l'opposizione atto alla sua demagogia. Però noi da tanto tempo, da tanti anni forse che lo diciamo, è che in questo comune purtroppo non si programma, si programma male se si programma, e poi vengono delegati certi tipi di servizio a delle società esterne che poi non fanno a dovere, scusate il gioco di parole, il loro dovere. Ora, la questione è la seguente, la questione della crisi che colpisce la nostra nazione, no? Come ha colpito altre nazioni, e quindi a catena si ripercuote sugli enti locali, questa è verissima e nessuno la può contestare, però quando un'amministrazione poi mi porta i bilanci e di continuo e di variazione giustamente dice il governo ha ricambiato i dati e quindi può darsi che arrivano meno introiti, il governo ha ricambiati, sembrerebbe che arrivano, ci ridanno appunto quegli introiti che mancavano, e quindi così via. Allora, per chi sa leggere i bilanci, perché poi andiamo sui numeri, e in questo comune è avvenuto questo, il nostro comune è in vantaggio, ha un vantaggio di 200.000 euro. Tra quella stima che era stata fatta, perché è scritta qui, non so se l'avete letto, perché poi bisogna leggere anche i documenti, Nella delibera c'è scritto: è evidenziato che nel bilancio di previsione dell'esercizio 2012 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 50 esecutiva trovano allocazione le seguenti risorse per gli importi a fianco a ciascuna riportate, quindi va, c'è l'IMO ad aliquote di base, IMO manovra su aliquote, poi c'è fondo sperimentale di riequilibrio, trasferimenti statali è negativo 1.408.867.85. Andiamo a vedere la tabella finale, dove troviamo importo da restituire per incapienza fondo sperimentale 1.643.563 e la differenza di questi due valori è un vantaggio per il nostro comune, 200.000 euro, dato che si diceva sempre che poi non ci mandavano le risorse che dovevano arrivare e così via. Allora che succede? Succede che è vero che lo Stato ci ha mandato meno risorse, è pur vero che noi in questo momento siamo in vantaggio di questi 200.000 euro, è pur vero che per aumentare le aliquote di questa sera, IMU e quant'altro, c'è qualcosa che non quadra nei conti del bilancio comunale, nei conti del comune, non nei conti dello Stato, nei conti del comune. Allora che succede? Succede che, e questo naturalmente sta sempre nella premessa del sindaco, perché lui ha detto determinate cose vere, che non funzionano quando noi aumentiamo queste aliquote, come scusa, non reggono come scusa. Non reggono come scusa perché noi non abbiamo, abbiamo minori entrate sulla questione mensa, mi sembra 800.000 euro dal 2006 a oggi, minore entrate sulla Tarsu, minore entrate sui trasporti, minore entrate sulle insegne pubblicitarie, minori entrate e quant'altro a cascata. Allora che succede? Se queste minori entrate, e poi naturalmente se analizziamo i residui attivi del bilancio, che sono tanti, sommando queste minori entrate ai residui attivi, c'è qualcosa che non quadra nel bilancio, per chi conosce i numeri. E se c'è qualcosa che non funziona nel bilancio, è perché probabilmente la politica non dà l'indirizzo giusto, non sa programmare e non sa come poi prelevare questi fondi che mancano, da dove li deve prelevare, quindi con l'imposizione. Allora che succede? Succede che l'amministrazione, proprio perché capisce che non sa fare questo tipo di lavoro, chiama due società esterne a fare questo tipo di lavoro. Però le società esterne che fanno questo tipo di lavoro neanche si documentano sul lavoro che devono fare, cioè neanche conoscono il territorio su cui devono lavorare. Perché capite bene che quello che io ho lanciato nella scorsa seduta di bilancio, dove ho tirato fuori la magagna della mancata notifica ai possessori di terreni edificabili e così via, delle aree edificabili, e che naturalmente il sindaco ci è stato riportato in commissione ufficialmente, no? Che sull'accertamento dal 2006 a oggi quelle cartelle non si pagheranno né le sanzioni né gli interessi e tutte quelle cose varie, questo grazie al nostro, va a merito nostro che abbiamo fatto notare questa questione, che è una forte mancanza da parte dell'amministrazione, ma una forte mancanza pure da quelle società che riscuotono, perché deve capire, in questi giorni stanno chiamando i cittadini che hanno ricevuto quelle cartelle con le sanzioni e gli interessi, e quando chiamano i signori della società, che dovrebbero conoscere il territorio a menadito, perché prima di prendere servizio lo dovevano conoscere a menadito, cioè ovvero sia conoscere anche le particelle catastali di ogni edificio a cui vanno a chiedere l'imposta non dovuta, neanche sanno di cosa stanno parlando, perché a me mi hanno telefonato diversi cittadini che prima avevano chiamato lì, e quando questi cittadini hanno cominciato a parlare di omissioni di certi carteggi e così via, perché non sono state fatte notifiche, addirittura gli hanno detto: guardate che voi state prelevando soldi sui edificabili che catastalmente doveva essere comunicato che erano agricole, cioè il comune non ha mai fatto la richiesta ai consorzi di bonifica, quei terreni lì pagano come agricoli, il comune la comunicazione non l'ha mai fatta ai consorzi di bonifica. Allora questa è un'altra cosa che poi la vedremo in futuro, perché poi questi cittadini stanno preparando ricorsi e quant'altro, Allora che succede? Quando accade questo, purtroppo, la politica sbaglia gli indirizzi, la politica sbaglia la programmazione. E mi fa piacere che legge il Sole 24 Ore, però lì sul Sole 24 Ore non ha letto alcune pagine dove viene scritto che molti comuni hanno applicato delle detrazioni, degli sconti, chiamiamoli come vuole lei, per magari... alcuni esempi li ha fatti lui sui disabili, sugli anziani e così via, anche ad esempio per le case date in comodato d'uso a dei parenti, perché ad esempio se c'è una famiglia che magari non può permettersi di comprare l'appartamento al figlio ma l'ha ereditato dal passato e lo vuole dare in comodato d'uso per fargli avere una casa, in quel caso i giovani potrebbero avere uno sconto, se è possibile, dalle casse comunali, poi dopo vediamo come è possibile. Oppure, per dire, le seconde case affittate a canone concordato, come ha detto prima lui, Agaro, il consigliere Agaro, è un altro esempio. Oppure, ad esempio... ci sono vari casi comunque, no? Che potevano essere. Eppure c'è un altro esempio molto interessante che non avete applicato, che comunque la detrazione per gli immobili e cooperative edilizie a proprietà indivisa degli ACP. Le unità, questo lo prevede la legge, le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Questo era un altro caso ancora che poteva essere fatto e non è stato fatto. Allora, detto tutto questo, che cosa succede? Succede che quando noi abbiamo il vantaggio da parte dello Stato su queste cifre e quando noi non ne riduciamo certe cose, cioè qui il problema è questo, il Comune doveva prevedere, doveva predisporre con un certo anticipo anche di qualche anno una serie di riduzioni di spese. Quando si devono fare si fanno, quindi si tagliano alcune cose, per esempio il gadgettino 100.000 euro l'anno, per esempio io ho detto quello lì, poteva essere un'altra cosa, servizi che sono iniqui per la popolazione, perché comunque in un momento di crisi bisogna fare la famosa spending review e quindi bisogna andare a favore dei cittadini, si taglia tutto, si tagliano pure i 12.000 euro di telefonia mobile sull'ala servizi, si taglia pure altre spese che abbiamo evidenziato nelle scorse sedute, si taglia tutto il superfluo, tutto di tutto si taglia, perché si va a favore dei cittadini, si va a favore delle categorie meno abbienti, non si favoriscono altre categorie a sfavore dei cittadini. Allora quando siete andati in campagne elettorali, dove la crisi già era bella conclamata da più di un anno e mezzo, perché la crisi è partita molto tempo prima, non si promette l'ICI sotto al 4 per mille quando poi neanche si può fare, e se si promette si mantiene al 4 per mille, non si porta al 5 per mille dopo pochi mesi. Perché questo qui significa proprio, e i cittadini adesso lo capiranno da domani quando poi andremo sui giornali, che purtroppo, perché poi a un certo punto uno deve dire purtroppo non siamo stati capaci di programmare, non siamo stati capaci di capire dove incidere su alcuni servizi per tagliarli che erano superflui. Questo perché si vuole dimostrare abbiamo vinto, dobbiamo governare e quindi si mandano avanti certi servizi che per noi sono prioritari. Alcuni servizi non sono prioritari, si tagliano. Questa è la questione. Qui non si tratta di fare demagogia, abbiamo scoperto il vantaggio del Comune, quindi sta solita favoletta che il Comune non ha avuto più di tanto, che andava avanti per mesi e così via, viene pure insomma un po'... per la metà si sgombra e poi si va a incidere su altre cose dove non c'è necessità di andare avanti. Naturalmente la questione da migliorare è pure la questione sulla riscossione, perché non è possibile che dei crediti che il Comune vanta dal 2006 a oggi non vengano riscossi a dovere. Ora si capisce anche la questione della crisi e quindi si vanno a toccare certi contesti, però a un certo punto bisogna un attimino mettere un riordino. perché non è che siamo nel comune dell'anarchia, non è che siamo nell'Italia dell'anarchia, siamo nell'Italia dove ci sono le norme che vanno rispettate, siamo nell'Italia degli enti locali che comunque devono andare anche a favore delle categorie disagiate, ed è giustissimo e deve essere così, però siamo pure nell'Italia dove ci sono tanti furbetti che ci marciano, e allora lì insomma bisogna vedere com'è la questione. Quindi se ci diamo una ravveduta forse c'è un miglioramento, ma se si continua con l'assismo e quindi senza la programmazione, io sinceramente non vedo una grande via d'uscita, anzi vedo quello che veniva detto nella seduta precedente, il predissesto. Diciamo che se continuiamo su questa strada ci arriviamo molto presto.
Grazie consigliere Penge. Ha chiesto la parola il consigliere Ascani. Prego consigliere Ascani.
Sì, buonasera a tutti. Allora, io ripartirei un po' da quello che ha detto il consigliere Penge adesso. Dobbiamo riconoscere che non siamo stati capaci di programmare, no? Che è successo? E in parte è vero, no? Dobbiamo dare riconoscimento a questa cosa. Ma io dico, come ci siamo arrivati a questo, a questa verità? Beh, ci siamo arrivati proprio perché abbiamo ricevuto da parte dello Stato continue variazioni, e anche questo insomma sarà soggetto anche a questa difficoltà di programmare che tutti vogliamo. Lo stesso ministro Grilli oggi, qualche giorno fa, ricorda che è un momento difficilissimo sia per la situazione economico-finanziaria sia per i rapporti istituzionali e di governo, che vivono un'importante fase di transizione. Quindi in questa fase di transizione naturalmente per noi diventa difficile programmare, anche perché poi come si può lavorare in questo modo e pretendere che le amministrazioni affrontino una governabilità serena nei loro territori se non si danno a queste le strumentazioni necessarie e sicure per poter programmare l'amministrazione di una città. Sappiamo che il Collegio dei Revisori dei Conti, visto anche il parere tecnico favorevole del responsabile del servizio, ha considerato necessario tale intervento sulle aliquote al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'ente. Ma in primis io, in rappresentanza delle istituzioni, ho delle difficoltà ad affrontare le critiche che la gente per strada ci fa. Perché? Perché secondo me affrontiamo un problema, cosa voglio dire, che è un po' più complesso, nel senso che come amministrazione comunale ci troviamo ad affrontare il problema che non è possibile che a pagare siano sempre i comuni e che questi a loro volta debbano adottare decisioni dure per la gente. Perché noi, amministratori tutti, consiglieri comunali in primis, siamo quelli che poi andiamo in giro per le strade ad affrontare le persone che ci dicono che giustamente abbiamo variato l'IMU dal 4 al 5 e poi consiglieri regionali vediamo che fanno quello che fanno. Sappiamo quanto sono pagati poi i consiglieri regionali e invece quanto non siamo pagati noi consiglieri comunali, quando invece siamo noi quelli che ci mettiamo la faccia per strada. Allora io perché vorrei, dico tutte queste cose? Perché da tempo ormai come comune ci troviamo ad affrontare ingiustizie che vengono imposte dall'alto, e per questo che sarebbe un bel gesto anche da parte dell'opposizione condividere questa scelta e poter iniziare insieme a collaborare già da domani su due fronti. Questa è una proposta. Uno è un fronte esterno nei confronti delle realtà sovracomunali, e penso alla regione e a tutto quello che vediamo, e penso allo Stato. E per colmare quel gap che vede ancora su altri fronti allontanare sempre più la gente dalla partecipazione, e ne è un esempio anche, prendo spunto per ricordare i risultati elettorali della Sicilia di oggi, che vedono un astensionismo altissimo e vedono una forza come il Movimento 5 Stelle arrivare al primo partito come partito, non come coalizione. Dico questo perché? Perché se continua questo andamento da parte dall'alto di tagliare e di imporre tasse che la gente difficilmente comprende, perché poi, come ha detto giustamente il consigliere Pence e anche il consigliere Luscita Costinagaro, a noi, consiglieri comunali, che siamo in trincea, ci fermano per strada e ci chiedono perché abbiamo adottato certe scelte. Le abbiamo adottate perché siamo in condizioni di estrema emergenza, e se ci diciamo la verità, come ci siamo detta anche in commissione bilancio, dove abbiamo ricevuto un parere tecnico pertinente che ci ha detto che non è una scelta politica, ma un parere tecnico che ci obbliga a fare certe scelte, non demagogiche appunto, ci mette in difficoltà noi in primis. Però per poter cominciare a lavorare da domani bene, noi dobbiamo con sacrificio adottare questa scelta oggi. E da qui la proposta, infatti ho detto, sul fronte esterno, perché sarebbe bello che tutti come cittadini di Ladispoli cominciamo a combattere e ad alzare la voce contro gli enti sovracomunali per dire non va più bene che scaricate tutte le responsabilità sulle amministrazioni comunali, su quei consiglieri che ci mettono la faccia veramente, che lavorano veramente a costo zero, e poi vediamo tutto quello che succede e i cattivi esempi dall'altro. Ma io da parte mia, e spero da parte di tutta la maggioranza e di tutta l'amministrazione, vorrei invitare, sarebbe bello, anche da spunti che abbiamo visto questa sera molto interessanti, a lavorare anche sul fronte interno per cercare sempre più di programmare il lavoro e cercare di approvare un bilancio all'inizio dell'anno e non alla fine. Ma per fare questo stasera dobbiamo votare favorevole a questa variazione, e dovremmo farlo tutti, io credo. Dovremmo farlo tutti con la speranza e con la collaborazione di prendere anche spunto dagli interventi che ha fatto l'opposizione questa sera in aula. Cioè, io chiedo alla mia maggioranza in primis di cominciare un lavoro diverso da domani, di mettere un po' più da parte la politica e di cominciare a considerare un po' più le persone. Quindi gli spunti interessanti possono venire anche e soprattutto dall'opposizione, come ho visto già fare in commissione bilancio, dove si è parlato concretamente di come affrontare i futuri problemi. È vero, probabilmente ci sono stati già troppi sprechi in passato, però diventa difficile programmare e saperlo se si è consapevoli che la cifra da spendere, diciamo, è 10. Se strada facendo ci accorgiamo che la cifra da spendere è 5 o è 8, naturalmente dobbiamo pensare a delle strategie in corso d'opera che diventa difficile adottare, come quelle insomma che ha proposto oggi l'opposizione. Ma io mi fermerei qui come PD anche con questo messaggio, quello della collaborazione per il futuro e quello della responsabilità oggi di affrontare questa votazione, di votare favorevole per poter iniziare un lavoro da domani che altrimenti sarebbe impossibile. Grazie.
Grazie consigliere Ascani. Ha chiesto la parola il consigliere Grando. Prego consigliere Grando. Sì, però c'è Grando, Cervo, Gaggiola e Trani.
Un saluto. Grazie presidente, buonasera a tutti presenti e a chi ci ascolta su Centro Mare Radio. Ovviamente l'oggetto di questa proposta di deliberazione è stato trattato in commissione bilancio ed è stato esposto in maniera molto dettagliata dal dottor Rapalli e dal ragioniere Arata. Si tratta di meccanismi molto complessi che naturalmente non starò a ripetere, che però si possono semplificare nella necessità di reperire circa 700.000 euro al fine di garantire l'equilibrio del bilancio. Mi corregga il ragioniere se sbaglio. Possiamo dire però, e non credo sia demagogia, che a farne le spese poi alla fine sono sempre i cittadini, che in un clima che io definirei quasi tra il comico e il drammatico sono passati dall'illusione per la prima casa di pagare meno dell'imposta base, poi all'imposta base, poi all'ultimo aumento del 25%, quindi il 5 per mille. È emerso nel corso della commissione che l'amministrazione ha preso in considerazione prima di tutto l'ipotesi di aumentare solo l'imposta sulla prima abitazione al 4,9, scelta che poi dopo è stata sostituita da quella più brillante, diciamo così, tra virgolette, di fare cifra tonda, andare direttamente al 5 e calare l'aliquota per alcune categorie catastali che si riferiscono soprattutto alle attività artigianali. Quindi attività artigianali e produttive, che sono comunque la minoranza di quelle che sono presenti alla Dispoli, perché negozi e uffici non usufruiranno di questa agevolazione che invece è stata riservata ad altri. Quindi tutto quello che già pesa sulle spalle dei cittadini a tutto quello che già pesa sulle spalle dei cittadini dovremmo aggiungere anche il minor gettito di questo taglio di circa 117.000 euro, mi corregga sempre la generale se sbaglio, di questi tagli. Questa decisione naturalmente non è condivisa dal gruppo consigliare che rappresento in quest'Aula. Questa manovra si inserisce per esigenza in un bilancio di previsione che abbiamo già criticato nel corso della sua approvazione, un bilancio che abbiamo cercato di modificare con piccoli, perché di più non era possibile, ma significativi emendamenti, soprattutto il sostegno alle famiglie, a difesa dell'ambiente, con la riattivazione della centralina, che comunque l'amministrazione si è impegnata di rimettere in funzione prima dell'anno, noi speriamo che sia così, saremo attenti e faremo le dovute pressioni, tra virgolette, all'amministrazione affinché sia così. Però la maggioranza non ha ritenuto in questo momento di difficoltà per le famiglie di sostenere questi emendamenti e ha però ritenuto giusto e opportuno aumentare alcuni capitoli di spesa come i fondi alle associazioni locali, tra l'altro neanche specificate a quale si facesse riferimento, e aumentare i fondi per manifestazioni turistiche a ottobre. Io sinceramente questa mossa di aumentare i fondi per le manifestazioni turistiche a ottobre fatico ancora oggi a comprenderla, magari forse anche il delegato Ascani al turismo ci spiegherà perché c'è stato bisogno di aumentare spese, è stata considerata una priorità aumentare le spese per le manifestazioni turistiche a ottobre, per carità è l'obiettivo sicuramente del consigliere Ascani che è come me giovane e sicuramente molto competente, è quello di destagionalizzare il turismo, questo è l'obiettivo di questa amministrazione, credo come lo era anche, cosa che faceva parte anche del nostro programma, ma credo che però la priorità non fosse certo quella di aumentare i fondi per il turismo, casomai quelli sì, in sostegno alle famiglie. Quindi noi riproponiamo con coerenza il nostro giudizio negativo su questo bilancio di previsione, su questo bilancio, scusate, che è unicamente figlio della maggioranza, questo ci tengo a riprecisarlo, noi non abbiamo partecipato e non siamo stati invitati, come era del tutto poi lecito che fosse, a qualsiasi tipo di dibattito o discussione al fine di effettuare magari qualche taglio significativo per andare incontro alle esigenze della cittadinanza. Quindi questa amministrazione, ripeto, non ha saputo effettuare una revisione di spesa degna di questo nome, però ha saputo portare un aumento di tasse degno di questo nome, ricordiamo l'IRPEF al massimo, il massimo per le seconde case, il massimo per i negozi, il massimo per gli uffici. Qualche taglio sì adesso c'è stato per le attività produttive, quindi per gli artigiani che però una casa ce l'hanno anche loro, non dimentichiamo che gli artigiani in qualcosa togliamo sulle attività ma qualcosa aggiungiamo sulla prima casa, quindi non è che poi alla fine sì è un gesto ma rimane poi fermo a poco più di quello. È stato detto dal dottor Rapalli in commissione che questa manovra è stata quasi, anzi no, questa manovra è stata un'imposizione tecnica, forse l'ha ribadito anche il sindaco nel suo primo intervento. Io, così come il ragioniere ha detto che questa è stata un'imposizione tecnica, guardo il ragioniere Rada, spero che sia e che sarà anzi un'imposizione tecnica anche quella di fare una revisione di spesa degna di questo nome, perché il futuro ci dice questo. Io sono rimasto un po' sconcertato, per favore, nell'apprendere che i tagli agli enti comunali, agli enti insomma statali, che quest'anno sono di 500 milioni, passeranno il prossimo anno a 2 miliardi. Ho la pelle d'oca, perché se quest'anno è stato difficile, pensate cosa sarà l'anno prossimo? E allora sì che saranno dolori, se non ci si metterà tutti, credo, insieme, maggioranza e opposizione, e accolgo l'invito fatto dal mio collega Ascani nel partecipare a tutte le riunioni, commissioni, tavoli anche condivisi con la cittadinanza per far sì che si riesca a ottimizzare la spesa e per poter dire ai cittadini, vedete, abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo tagliato tutto il tagliabile, non sotto la linea di sopravvivenza, perché sotto quella non possiamo andare. Però oggi possiamo dire di aver fatto tutto quello che era possibile per venire incontro a voi. Io credo che anche alla luce della discussione del bilancio, con un piccolo elenco che mi sono permesso di portare in aula, l'amministrazione non possa dire di aver fatto altrettanto in questo momento. Pertanto chiudo con questa riflessione il mio primo intervento. Grazie.
Grazie consigliere Grando. Consigliere Cervo.
Grazie Presidente, buonasera a chi ci ascolta. Beh, mi sembra un po' strano di ascoltare delle strane dichiarazioni anche trasversali fra maggioranza e opposizione, ma d'altronde non poteva essere altrimenti, perché quello che stiamo pagando in questo momento è quella strana connivenza che nasce nel novembre dell'anno scorso, quando l'Italia dei Valori denunciava questa strana maggioranza che si andava a creare, sanciva in maniera definitiva il tramonto del federalismo, perché poi su questo dobbiamo un attimino ragionare, perché se arriviamo oggi, al di là dei tagli, perché poi la parola tagli è una cosa bruttissima sotto il termine, perché c'è molto altro da fare come qualificazione della spesa, il taglio significa già arrendersi, qualcuno si è arreso già nel mese di novembre, non so perché, forse preferiva conservare la poltrona per altri 18 mesi, quando diciamo che l'esperienza del governo passato era un'esperienza finita, che è bene ricordarlo, per circa 3 anni aveva detto che si poteva fare a meno dell'ICI, perché erano floride le casse dello Stato italiano, era inutile questa imposta sulla casa. Quindi tutti quanti forse hanno beneficiato in maniera illusoria di quel primo atto, che è stato il lungo declino, che man mano ha portato a sempre un maggiore indebitamento, mettendo poi, stranamente, attorno a un tavolo questa strana maggioranza, introducendo già dal 2012, e dico perché già dal 2012, perché forse una cosa esatta, tutto sommato il governo, il ministro Tremonti l'aveva fatta, in funzione di quel federalismo voluto da una certa parte, da una certa area del centrodestra, forte, spinto, tutto sommato Tremonti diceva, con tre aggiustamenti di finanza fatta negli agosti del 2011, diceva l'effetto federalista del discorso dell'IMU, quindi quello che inizialmente diceva il sindaco, che man mano tutti i comuni dovevano essere un po' autonomi, quindi prendere chiaramente da quello che era il suo territorio, quindi dall'IMU e da altre imposte, per mantenere se era possibile anche rilanciare i servizi. Il discorso di quel federalismo che doveva essere graduale, il governo col Salva Italia ha detto no, si introduce sin da subito, quindi non dando la possibilità proprio tecnica ai comuni di attrezzarsi. Primo errore proprio strategico fatto da chi appoggia, dal governo Monte e da chi l'ha appoggiato. Secondo errore strategico, perché adesso non è che l'IVA la sta aumentando adesso, l'IVA con Salva Italia, quella maggioranza l'ha introdotta nel dicembre dell'anno scorso, i 2 punti sono già previsti e già stati votati ad esclusione dell'Italia dei Valori. Il fatto che adesso regali 1 punto, ammesso che lo regali, ma non è che la sto aumentando adesso, perché l'avete già votata insieme ad altri già a novembre scorso con Salva Italia, escluse le liste civiche presenti e chi non è rappresentato al governo nazionale, quindi sia ben chiaro su questo. Quindi questa accelerazione, veramente, usando il gergo calcistico, ha fatto contropiede ai comuni, che in maniera inaspettata, e quindi su questo posso dare ragione al sindaco, che su questo noi responsabilmente stasera lo voteremo, anche se l'abbiamo denunciato perché è un'imposta iniqua quella dell'IMU. Ma detto questo, responsabilmente l'abbiamo preso come contropiede perché? Perché, voglio dire, se contestualizziamo il discorso di Ladispoli, al di là delle altre città, noi abbiamo votato nel maggio di quest'anno un bilancio approvato adesso e siamo andati avanti con 12°, ma figura se non volevamo fare una qualificazione della spesa. Ma per fare questo c'era la necessità di approvare un bilancio in tempi utili, e sapete benissimo, se non vogliamo fare democrazia tutti quanti, che durante una fase elettorale, così come l'abbiamo vissuto nel mese di maggio, è impossibile approvare nel mese di aprile un bilancio, se vogliamo essere chiari e onesti con noi stessi, al di là degli appelli che ci possiamo lanciare entrambi, se vogliamo contestualizzare ed essere onesti. Quindi un bilancio approvato a novembre non permetteva certamente una qualificazione, una spending review, che piace tanto sto termine, a partire dall'anno passato, ma il contropiede vero reale è stato proprio quello che tutti quanti, compreso il sindaco, durante la campagna elettorale ci aspettavamo veramente già dall'anno scorso, che poteva saltare il 2012, quindi noi dovevamo attrezzarci quest'anno per trovarci col discorso dell'Umo nel 2013. Il vero problema è nato su questa accelerazione, dopo mi integri su questo. Quindi il vero problema strategico è stato quello. Così come tante altre manovre messe in campo del Salva Italia, e ho fatto l'esempio dell'IVA, che nel momento in cui andremo a costruire, anche se lo faremo a gennaio o a febbraio, beh, l'effetto di uno o due punti di IVA significa che tutto quello che ruota attorno al comune, dalla benzina, dalla nafta o quant'altro, la troveremo certamente aumentata. E quindi veramente dobbiamo già da adesso attrezzarci per riuscire a mantenere, se è possibile, gli stessi servizi che siamo riusciti in tanti anni a garantire a invarianza di aumento di costi. Se noi governiamo dal 97, un motivo c'è: noi siamo stati sempre equilibrati, con l'ICI abbiamo sempre trovato degli equilibri sulle i servizi a domanda individuale, dove realmente la famiglia, e torno a ribadire, la Dispoli non è che le famiglie navigano nel loro, è un ceto, come si suol dire, medio, che è un ceto medio, la maggior parte campa di stipendio, e rispetto a questo abbiamo sempre tenuto equilibrati in 17 anni che governiamo, anzi non vorrei sbagliare, perché abbiamo sempre trovato questi punti di equilibrio con sforzi veramente sovrumani. Quando mi si diceva prima, perché come se buttassimo i soldi, come se avessimo buttato i soldi, beh, questa veramente è un'offesa, ma è un'offesa che viene rimandata al mittente, caro Stefano, per un motivo molto semplice: perché se avessimo governato, come dici tu, no, sperperando denaro, non ci sarebbero state la bellezza di 4 conferme del centro-sinistra alla Dispoli. E questa è la dimostrazione, la risposta la danno i cittadini, al di là di quello che possono essere gli eventi siciliani o altri, cioè che ci hanno sempre misurato rispetto ai programmi che abbiamo resi realizzati, pubblici, non parole, non chiacchiere, ma fatti concreti, a invarianza di pressione fiscale, perlomeno fino a quando i governi centrali ce l'hanno consentito. Torno a ribadire, lo dissi già durante la fase di bilancio, purtroppo questo governo risponde alle banche, risponde alle lobby finanziarie d'oltreoceano, e finché questo governo rimane in essere, finché lo sostengono, noi saremo costretti ad avere ancora maggiore pressione rispetto a quello che attualmente viviamo. Quindi mi auguro tanto che qualcuno la stacchi veramente la spina, vedi, mai come adesso io faccio il tifo per qualcuno che non ho mai tifato, perché stacchi questa spina, perché possa levare veramente questo cancro all'Italia e anche ai cittadini di Gradisco.
Grazie.
Quindi l'invito che fa il sindaco io lo accettiamo in pieno, il Dario De Lorenzo come senso di responsabilità voterà questa proposta di deliberazione, anche se, come dicevo con l'amico Giovanni Grimaldi, la voteremo con il lutto a braccio. Grazie.
Grazie consigliere Cervo, ha chiesto la parola il consigliere Gaggiola. Gaggiola, prego.
Sì, di nuovo buonasera a tutti. L'intervento di Sergio, di Cervo, mi ha fatto maturare diverse considerazioni. Ma naturalmente i colleghi che siedono con me negli scranni dell'opposizione, a cominciare dal consigliere Ruscito, poi dal consigliere Agaro, che ha proposto anche degli emendamenti che sicuramente ho visto che la Presidenza del Consiglio, quindi il signor Giuseppe Loddo, può sicuramente andare al vaglio di questi emendamenti, analizzarli e cercare di strutturarli, poi lo vedremo nel proseguo della seduta, come si sono susseguiti interventi di Penge e di Grando che hanno analizzato politicamente quello che sono, diciamo, le fronde del bilancio, le entrate, le uscite, i disavanzi, i vantaggi e gli svantaggi. Invece il consigliere Gaggiola vuole fare una maturazione, non la chiamo valutazione, una maturazione politica dell'accaduto, perché tornare sugli stessi discorsi mi risulterebbe riduttivo. Molto mi viene da quello che ci ha lasciato il giovane consigliere Ascani, che ce l'ha messa tutta, e lo capisco, l'accolgo il suo metodo, cioè lui dice cerchiamo insieme di risolvere il problema, mettiamo un punto, tiriamo una linea e da domani partiamo con un registro, con un'agenda diversa. Ma il mio terrore e la mia paura è questa. Non so se voi consiglieri comunali, o se è un tabù parlarne in un'aula di consiglio comunale, leggete i sondaggi elettorali delle varie forze politiche, cioè, dalla maggioranza arrivano da un partito azioni di legittimità, di chiarezza, di trasparenza, di... Ma con quello che succede oggi penso che tutte le forze politiche, compreso l'oratore che in questo momento sta parlando, dovrebbero fare grossa rimembranza e lasciarsi andare solo in valutazioni strettamente personali, perché se andate a guardare i risultati della Sicilia, i partiti fanno modestamente sorridere, per non essere un pochettino più esagerato nella determinazione, tutti, da centrodestra a centrosinistra. Ascani soffermava il quesito, e poi mi dite, ma il bilancio che c'entra? Ma ve lo spiego io perché c'entra. Soffermava il quesito sulla crescita forte di Grillo, bravo Ascani che è attento a seguire la televisione. Grillo è la crescita del disappunto verso i partiti della gente, perché si vota una persona, e qui arriva il bilancio, non sulle idee e sulla programmazione da qui a 10 anni su quello che dovrà essere il nostro paese, ma si vota esattamente per contrastare, riconfermare e distruggere ciò che di negativo ha fatto la politica in questo paese. Quindi se la politica, compreso questo Consiglio Comunale, non mette in campo delle idee, delle proposte, e lodi al consigliere Agaro che almeno ne ha fatte 3, mantenendo invariato quello che poi, invariati quello che poi sono i saldi, non matura e cresce quel tipo di consenso e cresce quel tipo di ambiente anche nelle aule consigliari comunali. E va a finire che questa sera dipingete voi della maggioranza il sindaco Pagliotta è una sorta di Monti. Lo fa lui l'aumento dell'IMU, è lui l'orco nero che teneva il manifesto che diceva no, abbasseremo l'IMU sotto al 4, che poi invece lo teneva pure la Palermo, la Di Girolamo, e Cervo che batteva le mani dietro, insomma c'eravate tutti. Questo campeggia su tutte. No, io se ci volevo stare ci stavo, non ti preoccupare, la possibilità ce l'avevo. E lo sai che ce l'avevamo la possibilità. Il discorso fondamentale è che questo campeggia su tutte le pagine web, sta su tutti i giornali, e la cosa che mi ha fatto sorridere, ma il mio non è un attacco, una constatazione, perché non voglio sparare sulla Croce Rossa o su un protone disarmato, non c'è gusto. Perché quando si porta in aula una manovra di aumento dell'aliquota, quindi aumentare le tasse, naturalmente chi amministra è svantaggiato rispetto a chi difende la posizione. Chiaro? Quello che invece si deve affermare sull'idea che appare in quest'aula, allora, che il sindaco è Monti e che da parte della maggioranza si chiede pure all'opposizione, votate la manovra, domani mattina tagliamo una diga e cominciamo da capo a vedere qualcosa, la revisione della spesa, andiamo a qualificare la spesa. E qui concordo l'espressione del consigliere Cervo, perché tagliare è un gesto veramente brutto, e adesso entriamo nel merito. Ma quello che più mi ha lasciato sbalordito è che dal pubblico un esponente di estrema sinistra tira su sto cartello. Io prima mi sono alzato in piedi, lo sono andato a leggere da vicino, e dico, oh, non vedo perché porto le lenti a contatto, lo teneva verso Monti, cioè verso il sindaco Pagliotta, gli ricordava che, oh, tu reggevi questo cartello. Quindi sindaco, spezzo una lancia a suo favore, vai a vedere che il sindaco, se facciamo un sondaggio, visto che Monti è il primo nella lista a essere riconfermato Presidente del Consiglio, Pagliotta ci schizza sopra il 60% come nuovo sindaco di nuovo, che non è più neanche candidabile. Ok? Oppure deve fare con il suo collega che si candida a Cerveteri, non so se te conviene. Però il discorso fondamentale è questo, che all'interno del bilancio ci sono naturalmente delle sezioni, degli indirizzi politici da intraprendere, si può tagliare come non si può tagliare, ma vi riporto ad una maturazione. Se la maggioranza, che questa sera timida, micia, viene in aula e nessuno, tranne che Cervo, non ho sentito nessuno tirar fuori un atteggiamento di proposizione, tutti lì buoni, pensate che ho cronometrato l'intervento del sindaco, l'intervento totale sul bilancio è stato di un quarto d'ora più breve dell'intervento invece che stasera il sindaco ha fatto per giustificare l'aumento dell'aliquota. Quindi vuol dire che si è venuto in aula con un atteggiamento molto più di difesa, molto più timoroso, perché naturalmente si chiede un sacrificio enorme a dei cittadini che al di là delle 20 euro l'anno, al di là delle 20 euro l'anno, è la goccia che fa traboccare il vaso. In sintesi, se il cittadino è pressato già fiscalmente da destra, da sinistra, dal centro, da tutti i lati, trovarsi un ulteriore aumento su una tassa che io la giudico veramente spregevole, ma come la giudica spregevole la maggioranza di tutti noi, perché poi alla fine la paghiamo anche tutti, che è quella sulla casa, quindi ti è proprio detto che ogni famiglia dovrebbe avere il diritto di averlo, visto che l'hai pagato, non ci devi pagare nessuna tassa, e quindi è un atteggiamento rimissivo, sostanzialmente. Però non può passare sicuramente il messaggio che questo aumento, come questa sera il capogruppo del Partito Democratico Federico Ascani voleva far passare, perché stasera il Partito Democratico, il partito maggioritario della città, ci voleva far passare l'idea di votare tutti insieme questo aumento, distribuirci come fanno al governo la responsabilità di tante situazioni, e da domani mattina cominciamo tirando una riga a lavorare. Beh, innanzitutto me lo auguro che, non da domani mattina, da stasera si cominci a lavorare per una riqualificazione della spesa pubblica, che comunque, personalmente, caro Sergio, se ci stavo io a reggere questo manifesto, ci potevo stare meglio di qualcun altro che ci sta, perché non ho fatto parte di questa amministrazione. Ricordo che ho fatto il vice segretario del Partito Democratico e ancora ho la tessera del Partito Democratico, e sono un membro della direzione provinciale. Quindi, a maggior ragione potevo sorreggere questo cartello, ma mi trovo negli scranni dell'opposizione a fare una valutazione obiettiva e soggettiva di una programmazione della quale anch'io ho partecipato e oggi non lo rinnego. Ricordiamoci, perché tu sottolineavi 15 anni di governo e ancora c'è il consenso che porta il centrosinistra a governare, come ancora c'è stato il consenso del centrosinistra che porta la Sicilia al centrosinistra, che è una vita che non ha mai governato. Quindi le valutazioni che fa il consigliere Cervo non sono campate in aria, non sono delle valutazioni scellerate, ma sono delle valutazioni reali che valutano la scena politica, quindi molto attuali, e che la maggioranza ne prende atto, eh? No, scusate, l'opposizione ne prende atto, io le sto valutando, perché credo che si possa fare un'analisi politica all'interno di quest'aula, e si deve avere il coraggio di farla, come lo stiamo certificando. C'è chi sceglie la via dei conti, c'è chi sceglie la via politica. Quindi, al di là di questa situazione, che questa sera non è condivisibile, perché non è condivisibile fare come fa il governo, perché da noi ci sono state, a diversità del governo, delle elezioni democratiche libere, i cittadini di Adispoli hanno potuto esprimere un voto democratico libero, esprimendo una preferenza, e quindi questa sera c'è chi, giustamente legittimato dal popolo, prende delle decisioni, caro Federico, prende delle decisioni perché siete nella maggioranza e ha vinto le elezioni. Naturalmente, da questa parte, noi abbiamo studiato, radunandoci, riunendoci, determinate variazioni. Se il sindaco era un'altra persona, sicuramente, come ha dimostrato questa sera che ha proposto degli emendamenti, avrebbe intrapreso una strada diversa, ma questa sera c'è purtroppo questa tegola che la maggioranza deve affrontare, e l'invito che faccio è quello di affrontarla con più determinazione. Naturalmente non convincendo l'opposizione, ma convincendo coloro che vi hanno dato il voto e vi hanno fatto sedere nei banchi della maggioranza e legittimato giustamente il sindaco in carica. Quindi che noi questa sera ci ripresentiamo con qualche volantino, o che dal pubblico, che poi è di sinistra, si riporta questo volantino, naturalmente io credo che, conoscendo il sindaco di persona, lo sappia benissimo che all'epoca si poteva ereggere e far leggere quel tipo di manifesto, e stasera gli ribadisco che se lui è costretto, perché in questa situazione il sindaco è costretto, secondo le valutazioni della maggioranza, secondo le analisi che avete fatto nelle riunioni di maggioranza, quindi avete fatto delle scelte politiche per mantenere lo standard dei servizi che oggi eroga la città, che sono, Sergio, la programmazione dei 15 anni di governo, lo sono. È giusto che si abbia il coraggio di portare, questo adeguamento ICI a carico dei cittadini. che alla fine, come si dice, non è un aumento cospicuo, è un piccolo aumento, ma porterebbe la città in sostanza a mantenere gli stessi standard. E qui mi arrivo un attimo e concludo. Mi sta bene, ma non condivido questo discorso quando noi abbiamo un'opera pubblica del calibro del campo di calcio di Ladispoli buttata là, senza che ancora ci sia un dirigente o responsabile di servizio capace di metterci mano. E qui ci faccio una riga forte: se un responsabile di servizio o dirigente nel passato della scorsa amministrazione ha sbagliato, è la politica che lo deve riconoscere e sanzionare. Perché se oggi portate in aula l'adeguamento delle aliquote per mantenere gli stessi standard, quell'opera nel 2012 doveva essere completata, perché quello è l'obiettivo: mantenere e dare alla città ancora la possibilità di vedere costruire opere pubbliche, di fare ciclo pedonali, eccellente scelta, di fare uno stadio, di dare in affidamento un bando della nettezza urbana e di portare all'attenzione di chi oggi ha il servizio lo sbaglio fatto dal precedente. Perché adesso con questo aumento è un dovere grosso che la maggioranza ha di rispettare tutti gli impegni presi in campagna elettorale, perché non se ne è rispettato uno, ma se ne rispettano tutti gli altri. Quindi io metto all'attenzione, e qui metto all'attenzione e raccolgo quello che il consigliere Ascani ha cercato di far capire, e lo accolgo perché viene da un ragazzo di 30 anni. E magari i ragazzi di 30 anni dedicassero il tempo alla politica, giusto, in maniera volenterosa, però per risolvere dei nodi importanti. Io questa sera sono venuto in aula ad ascoltare un aumento IMU, a prendere anche le giustificazioni, che non mi piace chiamarle così dal punto di vista politico, del sindaco Pagliotta, che qualcuno della maggioranza stasera ha dipinto come il Monti della situazione, e io non lo condivido, non lo condivido, perché assolutamente non è così, per stima personale che ho nei suoi confronti. Ma quello che vi dico è che dai banchi dell'opposizione questa manovra non è legittimata e non può essere assolutamente legittimata, perché al di là di tutto quello che il governo centrale ha fatto, e vi ricordo che oggi al governo siedono ministri che i loro figli per 14 mesi di lavoro, perché mandati via prima, hanno preso 3 milioni e 700 mila euro di liquidazione e hanno il coraggio di aumentare le tasse o di mettersi a piangere perché aumentano l'età pensionabile, e hanno il coraggio di mettere in difficoltà gli enti locali, perché questo governo sta mettendo in difficoltà gli enti locali e i sindaci di qualunque colore politico essi siano, di qualunque, e non possiamo che riconoscerlo. E scusate se mi dilungo più di quello che mi è consentito, ma è una valutazione che un politico deve avere il dovere di fare, assolutamente. Quindi io questa sera ve lo chiedo io un atto, quello di rispettare gli impegni con la città, che la maggioranza passi l'aumento dell'ICI, ma da stasera la maggioranza firma un patto di sangue con la cittadinanza: tengo, aumento le aliquote, ma vi porto a compimento il programma, i servizi non scenderanno di una virgola, le opere pubbliche continueranno e vi daremo il campo di calcio e il nuovo appalto della nettezza urbana. Queste sono le parole di una maggioranza che vince le elezioni e che viene in aula e deve sbandierare all'opposizione, perché in quel senso il voto dei Democratici Cattolici Europei e di Emanuele Caggiola l'avreste avuto. Io avrei votato a favore. È ora, Presidente, concludo, che la politica si dedichi alla città e non diciamo le manovre sono decise dai dirigenti o dai responsabili di servizio per scollarci di dosso il peso, perché non è così. Perché il dirigente ti porta a quadrare una situazione, ma il politico crea le condizioni perché la situazione si quadri, come abbiamo fatto con l'alberghiero. Io credo che ho dato il mio contributo in questo primo intervento sulla lettura politica del bilancio. Grazie.
Grazie. Consigliere Caggiola, ha chiesto la parola il consigliere Trani.
Buonasera. Presidente, io volevo fare due proposte di modifiche alla delibera del Consiglio Comunale. Allora, una è quella di escludere la categoria catastale D5 dalla riduzione dell'aliquota IMU e lasciarla nella misura ordinaria del 10,60.